Lettura di Ars. Come sempre ci si augura di trattare, di considerare dei testi che siano utili per la comprensione, per l'asseverarsi, per il sottolineare quanto l'uomo abbia una grande dignità e una grande responsabilità, che non si esaurisce in quello che fa tutti i giorni, che non si esaurisce nelle sue necessità o anche in tutto quello che è la cultura. Ecco, no? All'uomo tocca qualche cos'altro per essere completo, quella immagine e somiglianza che lo arricchisce, che gli dà il senso della sua realtà, insomma, no? Di contro ad un mondo che è praticamente totalmente irreale, cioè è fondato su qualche piccola verità, qualche piccola fede e qualche grande tomba. E allora cosa abbiamo? Abbiamo un testo che viceversa a questa dignità ci riporta, no? E viene considerato uno dei libri più elevati e poetici della letteratura universale. Questo scriveva Tomassini nel libro di Utet. Questo testo, che è intitolato Zhuangzi o Chuangzu, a seconda se lo leggiamo in White Guys o in Pinyin, nelle due maniere insomma di traslitterare il cinese, è stato scritto nel IV secolo avanti Cristo naturalmente, e diciamo che concettualmente precede il taoismo, perché diciamo che il taoismo vero e proprio verrà dopo, anche se poi voglio dire, sappiamo che questi insegnamenti, un po' come il dionisismo, sono molto più antichi di quanto siano, di quanto siano stati enunciati, no? Noi abbiamo inquadriamo delle cose, definiamo delle cose, ma voglio dire, quello accade sempre dopo, no? In realtà queste tradizioni sono tradizioni che fanno parte dell'uomo, che fanno parte dell'uomo di sempre. Non sono, voglio dire, delle cose legate poi tanto alla storia. Nobilitano l'uomo e l'uomo di sempre, e l'uomo di dovunque. E allora iniziamo. Questa nota la fa l'introduttore Leonardo Vittorio Arena, che dice: l'opera di Zhuangzi si colloca ai vertici della letteratura mondiale. Zhuangzi, ai vertici della letteratura mondiale, non solo della filosofia cinese, in cui gioca un ruolo determinante. Può costituire, dice, un utile libro da comodino, da consultare e rileggere nelle varie età della vita. Come tutti i classici, vanta questa funzione. Proprio propone uno stile di vita, piuttosto che un corpus dottrinario da memorizzare o da assimilare. Uno stile di vita. Il taoismo, in fin dei conti, è uno stile di vita, ma noi potremmo dire che tante religioni, quando fossero lasciate libere e non fossero dogmatizzate, non fossero sfruttate, darebbero uno stile di vita, per forza. Uno stile di vita che non si esaurisce in qualche rito, questo l'abbiamo visto in Eckhart, piuttosto che nei mistici arabi, eccetera, no? Questo testo ha una caratteristica che, diciamo, è proprio vistosamente un modello di vita, quello che si fonda, come abbiamo visto sul Tao Te Ching, quello che si fonda sul Tao, cioè sulla norma in senso non giuridico, voglio dire, quella è la legge. La norma è, diciamo, la verità che anima le cose, e che permette e sostiene le cose, il Dharma, che sostiene le cose e permette loro di esistere, è insita, è ontologica. Dice che finché siamo consapevoli di un processo, ne smarriamo l'essenza. Cioè vuol dire, in parole povere, che questo testo ci sta insegnando a vivere, non a concettualizzare, non a cristallizzare, non a utilizzare le cose. In realtà il taoismo ci insegna a vivere in un modo che col Tao Te Ching va a braccetto, ci insegna come vivere in un modo che sia intelligente ma non impalcato. andiamo a noi. E allora incominciamo a leggere queste cose, che vedremo sono assolutamente bellissime. Ci sono selezionate alcune pagine di questo testo, che è un testo enorme, gigantesco, e voglio dire, queste pagine adesso le stiamo per leggere, incominciando di qui, dove si scrive: il giorno e la notte si alternano davanti a noi e nessuno sa chi li fa germinare. È così, i bagliori del mattino e del crepuscolo sanno forse la loro causa? Se non fosse per questa causa, io non esisterei. Se non fosse per me, essa non farebbe presa in alcun luogo. È vicina a me, ma ne ignoro gli scopi. Questo cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo di vivere in modo naturale, che non vuol dire il Brutus Orangus. Vivere in modo naturale vuol dire avere la intelligenza di amare le cose. L'amore è la natura, l'amore è la volontà, l'amore è lo spirito, non in senso di quello spiritualismo un po' tristanzuolo, ecco. E continua così, dice: la vita dell'uomo è proprio così tanto logorante? E come potrei, proprio io che stilo queste considerazioni, essere l'unico affaticato, diverso dagli altri? Se qualcuno si affidasse al cuore, alla mente, integro, prendendolo come maestro, chi di noi non avrebbe maestri? A che servirebbe la conoscenza? Il cuore, mente, non potrebbe prendere se stesso come guida? Persino uno sciocco ha una guida, cioè un cuore, cioè una mente. E quando il cuore, mente, non è integro e ci si attacca al positivo e al negativo, all'affermazione e alla negazione, al giusto e allo sbagliato, si arriverà a dire: oggi sono arrivato a Yue, in questa città, e sono partito domani. Le parole non si riducono alla pura e semplice emissione vocale, esprimono qualche cosa, ma se ciò che esprimono non è determinato nei dettagli, è proprio vero che si esprimono, che esprimono qualcosa, o è vero che non esprimono alcunché? Noi le consideriamo differenti dal verso degli uccelli, ma è una distinzione consistente? Come potrebbe il Tao essere occultato dal binomio vero-falso? E al di là del vero e falso. Come potrebbero le parole essere occultate da affermazioni o negazioni? Come potrebbe il Tao allontanarsi e mancare di trovarsi in qualche posto? L'onnipresenza del Tao, il Tao è dovunque, il Tao è dovunque, il Tao non è soltanto spazialmente dovunque, anche temporalmente dovunque. Come potrebbero essere le parole a trovarsi in qualche posto e a essere inadeguate? Cioè, in realtà ci sta insegnando di nuovo una visione molto flessuosa, molto non problematica, non concettuale della vita. Ci sta insegnando, in fin dei conti, quello che è la poesia in senso greco, il poieo, quello che è l'azione, quello che è vivere la realtà con semplicità, con pulizia, con la capacità di trovare, di scovare la bellezza. Continua. È la dottrina della generazione reciproca di questo e quello che ci danno. D'altra parte, a volte c'è la vita, a volte la morte, a volte la morte, a volte la vita. A volte lo si ammette e a volte no. A volte non lo si ammette e a volte sì. A causa del sì c'è il no, a causa del no c'è il sì. Il saggio non prende le mosse dalle distinzioni, ma le illumina con la luce celeste. Al di là del bene e del male, potremmo dire, no? Al di là di yin e yang, tra l'altro. Ecco perché, secondo questo saggio, questo è quello, e quello è questo. Rispetto a quello, il sì e il no si equivalgono. Rispetto a questo, il sì e il no si equivalgono. Da un certo punto di vista, questo e quello esistono. E da un altro punto di vista, non esistono. Che nessuno riesca a costruirsi un'immagine effettiva di questo e di quello si chiama il cardine del Tao. La mutevolezza, tutto vai, vai, tutto si muove. Allora noi dobbiamo capire come agire senza agire. Dobbiamo capire quanto le cose mutino e quanto noi non ci si possa riconoscere in nulla perché improvvisamente le cose che noi abbiamo concepito potrebbero rappresentarsi al contrario. E dice ancora questa. Quando il cardine si adatta alla cavità circolare, è capace di rispondere ad una quantità infinita di domande. Quindi il termine questo può essere applicato una quantità infinita di volte, il termine quello può essere applicato una quantità infinita di volte. Ne deduco che, per affrontare la questione, non c'è niente di meglio della intuizione. Intuizione, portarsi dentro. Che cosa ci sta insegnando? Ti ha detto prima, ti ha detto prima. Cerca la tua mente cuore, che è il tuo maestro, e intuisci, intus, portati dentro. Portandoti dentro, tu vivi la tua vita, ma vivi la tua vita in un modo molto più ricco, con strumenti cognitivi maggiori. E dopo dice ancora, qualcosa lo si considera accettabile? Lo è. Si considera inaccettabile? Lo è. Quando il Tao le pone in moto, rendendole complete, le creature sono in un certo modo. Cos'è che le fa essere in un certo modo? Che siano in un certo modo deriva dal fatto che sono in un certo modo. Cioè, cos'è ciò che non le fa essere in un certo modo? Che non siano in un certo modo deriva dal fatto che non sono in un certo modo. Le creature posseggono ciò che le fa. Magnifico, senti, ciò che le fa essere in un certo modo, cioè la natura tua, insomma, accettati per come sei, accetta la natura tua. L'amore è proprio l'accettazione della natura di una persona, l'accettazione della natura dell'universo. L'amore che vuole qualche cosa è già contro il muro. L'accettazione della bellezza, di bene, bello e vero, è questo che sta dicendo, sta dicendoci poi. Le creature posseggono ciò che le fa essere in un certo modo e ciò che le fa essere accettabili e capaci. Non c'è alcuna creatura che non sia in un certo modo, che non sia accettabile e capace. Un bellissimo racconto. Dice questo qua. Dice, quando un allevatore di scimmie gettava le castagne ai suoi animali, diceva: ne avrete tre al mattino e quattro alla sera, e tutte le scimmie si infuriavano. Allora l'uomo replicava: se è così, ne avrete quattro al mattino e tre alla sera, al che tutte le scimmie ne gioivano. I nomi e le realtà restavano inalterati, eppure le frasi suscitavano, a seconda dei casi, felicità o risentimento. Così il saggio armonizzerà se stesso attraverso l'affermazione e la negazione, prosperando grazie alla bilancia celeste. A riguardo si parla di due linee di condotta. Questa qua è magnifica, occhio. Ci fu un inizio. Ci fu un tempo in cui questo inizio non era ancora iniziato. E ci fu un tempo in cui questo inizio, che non era ancora iniziato, non era ancora iniziato. E ci fu l'essere e ci fu il non essere. E ci fu un tempo in cui l'essere e il non essere non erano ancora iniziati. Ci fu un tempo in cui il tempo, in cui l'essere e il non essere non erano ancora iniziati e non era ancora iniziato neanche questo tempo. Improvvisamente ci fu il non essere. Ma ignoro quale sia il risultato dell'esistenza del non essere, l'essere o il non essere. Ora io ho detto qualcosa, però ignoro se ciò che ho detto significhi qualcosa o no. Ed ecco qua. Il cielo e la terra sono nati insieme a me. A miriadi di creature, questo che magnifica, senti, compongono un'unità, miriadi di creature compiono unità con me. Poiché noi componiamo un'unità, come potrei dirne qualche cosa? Certo, no, sei dentro. Poiché ho detto che componiamo una unità, come potrei non dirne niente? L'unità più il discorso fanno una dualità. La dualità più l'unità fanno una triade. Se proseguissi, neppure il matematico più abile verrebbe a capo della situazione. L'uomo comune, poi ancora di meno. Se spostandoci dal non essere all'essere arriviamo ad una triade, giungeremo a qualcosa di ancora più complesso spostandoci dall'essere all'essere. Se non andiamo da nessuna parte, ci fermiamo e basta. Il Tao non ha confini. Il discorso non ha mai avuto costanti. Tuttavia esistono le determinazioni territoriali, lasciate che ve ne parli. C'è una sinistra e una destra, c'è un'etica e un'equità, vi sono distinzioni e dibattiti, c'è la competizione e la lotta, sono le otto determinazioni della potenza. Il saggio travalica i sei domini e non li critica. Il saggio criticherà le cronache degli antichi sovrani del passato, registrate negli annali del periodo primavera-autunno? Sì, ma non ne discute. La condizione, la distinzione esiste a causa della non distinzione. La discussione esiste a causa della non discussione. Mi si chiede il perché? Il saggio alberga le cose nel suo petto, ma la massa ne discute per simboli ed accenni. Ecco perché sostengono che la discussione esiste per coloro che non vedono. Il grande Tao non ha appellativi, non ha discussioni, non ha parole. La solidarietà principale non è solidarietà, la modestia principale non è mancanza, il grande coraggio non è aggressività. Il Tao che si manifesta non è il Tao. Ricordiamoci nel Tao Te Ching, il Tao che può essere espresso, se può essere, può essere detto, non è il vero Tao. Quindi ritorniamo, il Tao che si manifesta non è il Tao. La discussione basata sulle parole non toccano l'essenziale, la solidarietà costante non è completa, la modestia affettata non è attendibile, il coraggio dell'aggressivo non è completo. Queste cinque situazioni si approssimano soltanto alla perfezione, o sono cerchi che tenderanno al quadrato. La conoscenza che si arresta al non conoscibile è suprema. Chi mai considererebbe le discussioni basate sulle non parole o il Tao che non è Tao? Se qualcuno fosse in grado di vantare una tale conoscenza, lo chiameremmo magazzino del cielo. Se si riversasse dentro qualcosa, non lo si riempirebbe mai. E se ne si togliesse qualcosa, non lo si prosciugherebbe mai. Tuttavia, il magazzino ignora la fonte del proprio approvvigionamento. La nostra vita continua, insomma, no? E a tale proposito si dice: il magazzino contenga in sé la luce. Questo senso di vacuità per cui noi affrontiamo la vita senza creare cause, e tenendo l'animo equanime, diciamo così, no? E questa cosa è bellissima, sentite questa. Colui che ha sognato di bere vino, al risveglio si lamenta e piange, non sta bevendo vino. Colui che ha sognato di lamentarsi e piangere, al risveglio se ne andrà a caccia. Quando sogna, non sa di sognare, nel sogno interpreta persino il sogno. Soltanto quando si sveglia sa di aver sognato. Se sperimentassimo un grande risveglio, sapremmo che lo stato della veglia è uno stato di sogno. Lo stupido ritiene sé sveglio, rubacchiando qua e là le impressioni e i pensieri altrui, e chiama uno principe e l'altro pastore con sicumera determinazione: io e te stiamo entrambi sognando. Sogno anch'io dicendoti che sogni. Questi non sono altro che sofismi. Tuttavia, dopo miriadi di generazioni potrà apparire un grande saggio che sappia districarle. Allora lo incontreremo sempre, mattino e sera. È la rottura di livello, insomma, questo saggio che incontriamo sempre, mattino e sera. L'affermazione è una non affermazione. L'essere proprio così è il non essere proprio così. Se l'affermazione fosse affermazione, l'affermazione differirebbe dalla sua non affermazione. E ciò non darebbe adito a discussioni. Se l'essere proprio così fosse l'essere proprio così, l'essere proprio non differirebbe dal proprio essere, proprio così. Ciò non darebbe adito a discussione. Una volta, un racconto, vabbè, famosissimo, una volta Zhang Zhu sognò di essere una farfalla. Una farfalla che volteggiava liberamente e si divertiva, consapevole dei propri intenti. Non sapeva di essere Zhu. All'improvviso, quando si svegliò, si sentì di nuovo Zhu e si adattò alla forma fisica. Non sapeva se Zhu avesse sognato di essere una farfalla o se una farfalla avesse sognato di essere Zhu. La locuzione Chu è una farfalla deriva, rinvia a una distinzione. Ma questa distinzione è reale? Questa trasformazione delle creature è reale? C'è una distinzione? Ma non è una distinzione. Si tornerà al punto di partenza. La mia vita ha un limite, mentre la conoscenza non ha limite. Avvalersi di ciò che ha limite per perseguire ciò che non ha limite è pericoloso. Colui che prende in considerazione la conoscenza è in pericolo. Ripeto, la mia vita ha un limite, mentre la conoscenza non ha limite. Avvalersi di ciò che ha limite per perseguire ciò che non ha limite è pericoloso. Colui che prende in considerazione la conoscenza è in pericolo. Cioè, parole povere, non capirà mai niente, detto in soldoni. Dentro al vuoto c'è tutto. Te lo dico, potresti entrare in un luogo chiuso e muoverti a piacere senza essere turbato dalla fama. Entrandovi canteresti come un uccellino e non entrandovi smetteresti. Non c'è porta, non c'è nessuno. Se l'unità è la tua dimora e aderisci all'ineluttabile, ti avvicinerai alla perfezione. Prendi atto, questo è. Tu hai sentito dire che occorrono le ali per volare, ma non hai mai ancora sentito dire che le ali non ne occorrono. Hai sentito dire che la conoscenza della scienza esiste, ma non hai ancora sentito dire che esista una conoscenza dell'ignoranza. Guarda la porta chiusa, la stanza vuota, emanerà un chiarore. Il saggio vaga per il mondo e considera la conoscenza una calamità, un blocco al pari della colla. La potenza è per lui qualcosa da accettare, il lavoro a un mercanteggiare, egli non fa progetti. A che gli servirebbe la conoscenza? Ne frantuma qualcosa, a che gli servirebbe la colla? Non perde qualcosa, a che gli servirebbe la potenza? Non ha proprietà, a che gli servirebbe mercanteggiare? Queste quattro cose sono la farina del cielo. La farina del cielo è nutrimento del cielo. Ci sta insegnando a prendere atto delle cose. L'uomo autentico dell'antichità ignorava l'amore per la vita, alla stessa stregua dell'avversione per la morte. Quando costui emergeva, non se ne compiaceva e quando viveva isolato non aveva risentimenti. Se ne stava all'improvviso, se ne andava all'improvviso e arrivava all'improvviso tutto qui. Non si dimenticava la sua origine né cercava di scoprire la sua destinazione. Ricevendo qualcosa ne gioiva, perdendo qualcosa lo recuperava. E l'intera tematica può essere rubricata così: non aderire al Tao con il tuo cuore, con la tua mente. Non coadiuvare il cielo con l'umano. Uno che si comporti così è un uomo autentico. Questa è bella. Quando un bravo artigiano forgia un metallo, se questo venisse su a dire «voglio diventare la spada moglie», l'artigiano lo considererebbe un pessimo metallo. Ma se uno assumesse soltanto la forma fisica dell'uomo e dicesse «un uomo, voglio essere soltanto un uomo», il creatore delle metamorfosi lo considererebbe un pessimo essere umano. Io considero il cielo e la terra la stessa stregua di una grande fucina e il creatore delle metamorfosi come un bravo artigiano. Come potrebbe mandarmi in un posto inaccettabile? Andrò a letto con naturalezza e all'improvviso mi desterò con naturalezza. Insomma, diciamo che ogni proiezione, ogni costruzione che facciamo in realtà è una gabbia. È una gabbia che ci impedisce di essere uomini liberi, che ci impedisce di capire. L'amore accetta tutto. Ma, voglio dire, se accetta tutto, lo stesso amore non esiste, perché va al di là di ogni forma. Infatti dice poi, quelli che si realizzano nel Tao non hanno preoccupazioni e la loro è una vita garantita. Si dice che i pesci dimentichino se stessi nei fiumi e nei laghi e gli uomini, dimenticheranno se stessi nel Tao. E poi, quando si è in procinto di trasformarsi, come si potrebbe essere consapevoli che non ci si trasforma? E quando non si è in procinto di trasformarsi, come si potrebbe essere consapevoli che ci si è già trasformati? Non essere uno che traffica coi nomi. Non accumulare progetti, non occuparti delle cose, non dominare gli altri con la conoscenza, nel tuo corpo da fondo all'infinità. E vaga nell'elemento sottile, di fondo a ciò che hai ricevuto dal cielo, e non prospettarti dai fondo a ciò che hai ricevuto dal cielo, e non prospettarti guadagni. Prendi atto di quello che sei. Sii vuoto e nient'altro, cioè non costruire, insomma, mille torri, mille realtà, voglio dire, che siano poi delle gabbie mentali. Prendi atto della bellezza, del bene e del vero. Quelle lavorano poi da sole. Sei tu che ti incasini da solo costruendoti tutto un mondo finto nel quale puoi stare più sicuro, ma se la sicurezza, ci si domanda, no? Si paga a costo della libertà. A questo punto lo schiavo è sicuro, ma chi vorrebbe essere uno schiavo? E allora dice poi, l'uomo supremo si serve del cuore e della mente come di uno specchio. Egli non alimenta le cose né dà loro il benvenuto, reagisce alle circostanze senza accumulare alcunché nel cuore, nella mente. Bella, senti, ripetiamo, da fondo a ciò che hai ricevuto dal cielo e non prospettarti guadagni, sii vuoto e nient'altro. Questo non vuol dire non agire, vuol dire agire senza creare cause. Vuol dire essere naturali, essere sciolti. Vuol dire vivere le cose rendendosi conto che è tutto un gioco. Ed è tutto un gioco. Tutto può essere così o può essere il contrario, tutto può essere vero e può essere finto. Allora tu cosa dici? Dici l'uomo supremo si serve del cuore e della mente come di uno specchio. Egli non alimenta le cose, né dà loro il benvenuto, reagisce alle circostanze senza accumulare alcunché nel cuore, nella mente. È chiaro che rispetto alle nostre visioni dualistiche, moralistiche o anche, voglio dire, metafisiche, qui si va al di là di tutto questo. Ci sta insegnando che il Tao che può essere detto non è il vero Tao, ci sta insegnando a vivere la vita in serenità alla fine della storia, passando attraverso le cose e sapendo quanto, rendendoci conto di quanto tutte le nostre verità siano opinabili, di quanto tutte le nostre certezze siano delle fetecchie, siano degli scherzi, siano delle cose ambigue, siano delle cose malcerte, siano delle trappole, siano delle prigioni, siano delle angosce. Ecco, se non vogliamo trappole, prigioni e angosce, cosa dobbiamo fare? Essere naturali, seguire il Tao, seguire il Dharma. Seguire, voglio dire, la nostra realtà interna, che è quella che, se noi non la schiacciamo, ha già detto, ha già scritto, ha già recitato, ha già vissuto, sta vivendo tutto. Quindi l'uomo che vive non è un uomo che definisce, non è un uomo che ingabbia, non è un uomo che ha le verità, non è un uomo, forse non ha neanche fede, è anche libero da questo. E non ha neanche amore. Perché l'amore è superato da ogni tipo di presenza. L'essere in sé. E quel Tao potremmo dire che si avvicina al concetto di essere in sé. Dove non si creano cause, dove non si creano gabbie, dove si vive da sciolti, da sereni. E si può fare. Si può avere in tasca, nell'anima, questa cosa e vivere poi la vita normalmente. In questi giorni parlavo con una persona del teatro e del fatto che si debba imparare a recitare sapendo che c'è già un canovaccio, sapendo che c'è già un teatro e sapendo che noi, in fin dei conti, anche se non volessimo, siamo attori. E quel Tao è l'anima dell'attore, della nostra vita che viene recitata, che si recita da sola. Noi cerchiamo solo di essere meno invasivi, meno paurosi, meno violenti, meno ignoranti in senso ontologico, meno assonnati, perché la libertà, la bellezza sono perennemente nell'eterno presente. Ogni bene, grazie a tutti, state bene.